Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 18, versetti 28-32. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Parola del Signore.
Giovanni non riferisce un processo davanti al Sinedrio. Io lo presuppone molto probabilmente perché sa che poi lo condussero da Caifa, sommo sacerdote, però non lo riferisce. Invece tutto si concentra, come vediamo, come vedremo, nel processo davanti a Pilato, che avrà come centro di tutto la regalità di Gesù. Non è nel testo di oggi, ma subito dopo si emerge immediatamente che l'accusa è quella di re, di farsi re, quindi di insubordinazione, di ribellione all'autorità romana, come conseguenza, e quindi poi tutto il processo sarà attorno alla regalità fino alla fine del processo, quando, secondo Giovanni, i sommi sacerdoti dicono: non abbiamo altro re che Cesare. Tutta la passione attorno alla regalità in questo processo. Nel testo di oggi ci sono diversi problemi, si possono solo evocare, anche le Bibbie lo mostrano. C'è il problema della cronologia, naturalmente. Il versetto 28 è un versetto chiave, o quello che crea i maggiori problemi, perché presupporrebbe che non si sia ancora, o almeno che quelli che lo accusano non hanno ancora mangiato la cena pasquale. Giovanni ha già riferito una cena. Secondo i sinottici, la cena che Gesù mangiò è sicuramente pasquale. Secondo i sinottici non fa dubbio, tutti sono d'accordo su questo, è esplicito, ripetuto. Quindi, allora, la cena raccontata da Giovanni coincide? A che punto siamo qui? Dovevano ancora cenare la cena pasquale? Cioè, siamo al 14 di Nisan, a questo punto, al mattino, o siamo al 15 di Nisan, cioè il primo giorno di Pasqua? Quello in cui tutti concordano, compreso Giovanni, a quanto pare, è che era un venerdì questo giorno. Era la vigilia del sabato, era la parasceve, che anche se qualcuno vuole interpretare parasceve come preparazione, presupponendo addirittura preparazione della Pasqua, è molto difficile che sia così, direi quasi impossibile. Parasceve è un termine divenuto tecnico in greco, che vuol dire il venerdì, cioè la preparazione del sabato, quindi il venerdì. Bene, no, era solo per evocare questo punto di questo versetto, che secondo molti, insomma, per uscirne in qualche modo, presuppongono che Giovanni abbia spostato la cronologia. Chi ha ragione, come gli sinottici o Giovanni, se sono in disaccordo? C'è anche chi tenta di metterli d'accordo. Chi accetta che siano in disaccordo deve spiegare chi dei due è storicamente affidabile e perché l'altro, soprattutto, abbia cambiato le carte. in tavola. Spesso la spiegazione è che Giovanni ha cambiato per motivi teologici. Che tutto questo regga, io ho molti dubbi, ecco, che Giovanni vada a cambiare, però questo è un problema che avremo ancora andando avanti. Lo vediamo insieme invece il significato, ecco, teologico, spirituale del testo di oggi.
A me sembrava che qui il Signore continuasse il suo processo contro l'ipocrisia. L'aveva già cominciato attraverso i profeti. Io ho guardato un po', ma le citazioni sarebbero lunghissime, vi cito solamente Isaia. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro, a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente. Per questo hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Questo è al capitolo 5, ma è pieno ugualmente Geremia e i profeti minori. Per arrivare al Vangelo, Matteo capitolo 23, dove ci sono tutti i guai contro gli scribi e i farisei, appunto per la loro ipocrisia, che qua mi sembrava raggiungere il culmine. E dice: voi pagate la decima sulla menta, sulla neta e sul comino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. E ancora guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Ecco, mi pareva, come dicevo l'altro giorno, che qua in realtà chi conduce il processo non è Caifa, non è Pilato, ma è il Signore che ancora una volta si mette davanti al suo popolo e ai suoi rappresentanti e grida con il suo silenzio tutta la loro malvagità.
Questo per il versetto 28, cioè per non contaminarsi, mi pare, no?
Sì, mi pare che tutto quello che è stato detto volesse sottolineare questo atteggiamento molto ipocrita con cui si comportano. Dunque Pilato fa una domanda, sembrerebbe aprire un processo che poi invece non c'è, perché i giudei già hanno processato Gesù. Infatti la loro risposta fa capire che un processo c'è già stato, perché lo hanno già qualificato come malfattore, se non fosse un malfattore. Quindi lo hanno già qualificato, già processato. Infatti Pilato risponde: giudicatelo voi, secondo la vostra legge. E allora l'ultima risposta, ancora più terribile: a noi non è consentito mettere a morte nessuno mentre appunto stanno uccidendo un innocente. E con questa risposta Pilato capisce che è già condannato, e perciò un processo non aveva più luogo. Quelle cose importanti saranno dialoghi privati, segreti, fra Pilato e Gesù, perché Pilato cerca di capire, capisce che è una persona molto singolare, vuole capire chi è questa persona, e saranno quei dialoghi privati a rivelargli la forza, il significato, il senso, insomma, di questa persona. Quindi il processo non si dà, è già giudicato, e allora perché vengono da Pilato sembra che richiedano semplicemente la conferma della condanna e l'esecuzione. Cioè agli ebrei sembra che non fosse permesso eseguire la condanna, e quindi l'esecuzione della condanna esigeva il consenso dell'autorità romana, dell'autorità occupante, insomma. Però questo mi pare che l'Evangelista San Giovanni non lo voglia tanto sottolineare, non è questo che gli importa. Quello che lui vuol mettere chiaramente in luce è che Gesù sarà innalzato, cioè che morirà della morte che lui ha predetto. Si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando che sarebbe stato innalzato. Quindi doveva passare dalle mani dei romani, altrimenti questo non si sarebbe verificato. E poi questa predizione di Gesù, che c'è ben nota, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me, era anche conforme alla volontà del Padre. Perciò Gesù l'aveva detta e l'aveva predetta perché questo corrispondeva al disegno di Dio. E mi pare sia questa per tutta la passione e la preoccupazione dell'Evangelista.
Ma anch'io avevo sentito molto dominante quest'ultimo versetto di oggi, perché si compisse la parola di Gesù. Cioè, in realtà, appunto, è Lui, il Signore, che conduce tutte le cose, che conduce questo processo, ed è Lui che compie il disegno del Padre in una perfetta conformità alla sua volontà. Riguardo a questa consegna da parte del popolo ai gentili, a Pilato, a me ha fatto sempre ricordare la uscita della gloria dal Tempio, come aveva detto Ezechiele nei capitoli 9 e 10. La gloria del Signore esce dal Tempio, esce in questo momento dal suo popolo e viene consegnata ai pagani. E appunto fa molta impressione questo comportamento dei capi, che rimangono a mangiare una Pasqua che ormai è svuotata di colui che invece è il compimento, il vero agnello, quello che era stato prefigurato e che era prefigurato nella loro Pasqua, e viene svuotata di tutto il suo senso. E poi mi sembra molto forte questa parola che Giovanni dice, che non è soltanto un dato cronologico: era l'alba. Perché anche nei Salmi si parla tante volte del mattino, dell'alba, con un significato molto forte. Sembra proprio l'alba del giorno della salvezza, l'alba del giorno nuovo, l'alba della vita. E cito solo il Salmo 89-90, al versetto 14, che dice: saziaci all'alba, al mattino, con il tuo amore esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Proprio è l'alba del giorno della vita.
Ma a me sembra che questa parola che dicono i giudei, a noi non è lecito dare morte a nessuno, vada intesa profondamente, cioè veramente. Noi non è il nostro potere, è il Signore che farà tutto, è Lui. Quando dice quando sarò innalzato, è un passivo, quindi è un passivo teologico, è Dio che innalza il Cristo. E io e sento che insomma, no, per me non si può dire che la Pasqua non è celebrata, non ha, la Pasqua è veramente celebrata in pienezza.
Ma alcune cose, riflessioni, innanzitutto appunto che portano Gesù a Pilato e dicono il motivo, e dicono che è un malfattore. Pilato evidentemente sul primo momento pensa un malfattore intorno alla, diremo, alle leggi giudaiche, perché evidentemente a lui non era mai arrivato un'accusa su quest'uomo contro appunto il potere romano. Però Pilato è molto condiscendente, nel senso che dice che lo possono condannare secondo la loro legge, quindi dà tutti i poteri per poterlo condannare. Però evidentemente loro, davanti a questo potere che avrebbero, si sentono deboli, perché, come si può vedere in altri processi, ma secondo i sinottici, ma appunto credo che Giovanni non riporti i processi, perché c'è stata tutta una dialettica nei capitoli precedenti, appunto sempre coi giudei, ma non hanno mai potuto appunto condannarlo, né quanto hanno voluto in un certo senso condannarlo, non sono riusciti mai a prenderlo. Quindi mi pare che ora appunto, e loro vogliono darlo in mano al potere romano, e mi sembra appunto che quell'ultimo versetto, che non solo si compie la parola di Gesù, che appunto aveva detto di essere innalzato, come disse con Nicodemo, poi profetizzato appunto nelle profezie che aveva fatto sulla passione, ma è che si deve compiere per tutti, non solo per il popolo ebraico, ma per tutta l'umanità, che deve essere innalzato, perché maledetto colui che è sospeso al legno. Come appunto ci dirà poi San Paolo, appunto perché porta la maledizione di tutti, che pesava su di noi. E questa è anche la Pasqua, perché non serve solo per i giudei, ma una volta che saranno aperti gli occhi, è per tutta l'umanità.
Non possono mettere a morte. E allora il linciaggio di Stefano, l'esecuzione di Giacomo, cioè ci sono degli episodi in cui vengono messi a morte.
Secondo gli atti.
Forse non possono dare quel tipo di morte, perché la crocifissione è solo dei romani.
Sono dei linciaggi quelli, Non mica legale. Sono presenti. Cambiamo quadro, ovviamente, non voglio deviare, sono dei linciaggi, non è che Luca, non mi pare che Luca li presenti, anzi, Luca secondo me ci tiene a mostrare che tutto illegale, tutto contro la legge.
Ho capito.
Giacomo è un altro discorso, dobbiamo pensare, Giacomo fu messo a morte da Erode, è un problema. Approfondire. Io non voglio tornare sul problema della cronologia, si potrà vedere. Io personalmente sono propenso a forzare un po' il testo, anche se può darsi che sia tutto sbagliato, perché chi lo sa, è un problema irrisolto. E penso che starei con Geremias, che ha dimostrato, secondo me, molto bene che la cena pasquale la cena raccontata in Giovanni è una cena pasquale. Allora ci rimane il problema, naturalmente, alcuni vogliono due calendari, insomma, però. E quindi, secondo me, cioè io sono propenso alla, anche se non può essere dimostrato in modo soddisfacente, a pensare che i sinottici Giovanni vanno d'accordo, nel senso che Giovanni va d'accordo con i sinottici, e non è vero che Giovanni mette la crocifissione di Gesù al momento dell'immolazione degli agnelli, ma come tutti gli altri al 15 di Nisan. Però questo è un punto da verificare, eventualmente questo è un versetto importante, è il versetto che fa più difficoltà. Invece no, sul brano io credo anch'io, come avete detto, che perché si vede molto bene nel racconto di Giovanni che sono una serie di quadri, e anche molti esegeti lo mostrano molto bene. Sono determinati queste scene proprio dall'uscire e dal rientrare di Gesù. È un processo questo, eh? Questo è un processo di Pilato, che si conclude con una sentenza. Addirittura il testo dice che Pilato si siede a un certo punto sulla sedia del giudice per pronunciare la sentenza, è un fatto ufficiale, no? Quindi è un processo, però è un processo che si svolge con gli accusatori che sono fuori e l'imputato che è dentro, per lo più è dentro, a un certo punto lo porta fuori ma poi lo riporta dentro. E, ecco, allora queste scene sono determinate dagli spostamenti di Pilato essenzialmente, e ogni scena, perché Giovanni è molto esplicito rispetto ai sinottici sul significato che c'è da dare ad ogni scena, e questa scena qui è il significato chiaramente del versetto 32. Giovanni, cioè, è interessato a mostrare, a mio parere, che il fatto che Gesù, che doveva rimanere giudicato da Roma, cioè in mano ai gentili, è perché doveva essere crocifisso. C'è un significato profondo, doveva essere innalzato. E quindi a questo scopo hanno concorso diverse cose. Per esempio il fatto che, a quanto pare qui, le autorità giudaiche non avevano lo ius gladi, non potevano condannare a morte, non potevano eseguire, non avevano la possibilità di eseguire una condanna a morte. Potevano fare i processi, ma forse non condannando la morte, probabilmente. Io ho sempre sentito questo come ragione, però sembra che emerga anche dal testo, ma comunque questo, e comunque il fatto che ci sia la dichiarazione, noi non abbiamo il potere di condannarlo a morte, che presuppone che secondo loro è degno di morte, ma loro non possono, insomma tutto concorre al fatto che Gesù rimane e viene giudicato nel tribunale dei gentili, nel tribunale di Roma. E questo vuol dire che se verrà condannato sarà crocifisso. Tradotto nei termini del Vangelo, sarà innalzato. Questo Gesù nel Vangelo lo ricorda più volte, fino a partire dal capitolo 3, versetto 14, con l'esempio di Mosè, in modo misterioso, si capisce, facendo riferimento alla figura divina umana del Figlio dell'Uomo, che poi deve essere innalzato. Perché tutti, per poter dare la salvezza a tutti, e lui stesso poi lo ricorda, quando sarò innalzato a te, l'avete già citato. Mi sembra che questo, ecco, anch'io concorderei, questo è l'interesse più profondo dell'Evangelista, che ricorda naturalmente, e io credo che Giovanni, come, anche qui, molto probabilmente, come in molti altri punti del Vangelo, è storicamente addirittura forse più affidabile dei sinottici, ma in ogni modo ricorda tutti questi elementi per poter sottolineare un significato più profondo.